Buonasera a tutti e benvenuti a questa seduta del Consiglio Comunale. Svolgiamo l'appello.
Marani Lorenzo, De Luca Andrea, Cangiotti Giuseppe, Possenti Giovanni, Berardi Gabriele, Baldinini Ivana, Urbinati Roberto, Fabri Italo, Gianessi Giuseppe, Vannoni Elena, Zanchini Stefano, Ravessi Mauro, Delfini Roberto.
Perfetto, prima di iniziare la discussione nomino gli scrutatori e nomino i consiglieri Urbinati, Gianessi e Delfini. Passiamo all'esame del punto 1 all'ordine del giorno. Approvazione verbali sedute precedenti del 9 luglio 2012 e del 27 giugno 2012. Ci sono osservazioni da parte dei consiglieri? Prego, la parola al consigliere Ravezzi.
Ravezzi, buonasera a tutti. Sì, ecco, facciamo anche dichiarazione di voto che rimane favorevole. Abbiamo rilevato che ci sono alcuni errori materiali che non pregiudicano, diciamo, la correttezza della trasposizione e che ci riserviamo poi successivamente di rappresentare per le modifiche del caso. Grazie.
Grazie consigliere Ravezzi, altre osservazioni? Prego, consigliere Vannoni.
Vannoni, anche precedentemente in altre sedute del Consiglio avevamo chiesto che gli omissis venissero, dovuti appunto alle sbobinature, venissero integrati con il contenuto delle registrazioni. Questa cosa credo sia la terza volta che noi la chiediamo e a questo non è stato ancora posto rimedio, quindi lo faccio nuovamente presente. Grazie.
Grazie Elena. Altri? Se non ci sono altri interventi, pongo l'argomento in votazione. Astenuti? È l'approvazione dei verbali. Siamo due votazioni distinte, quindi mi dice la segretaria comunale. Scusate, ma mi ero perso questo passaggio. Cominciamo dai verbali del 27 giugno, quindi non l'ultima seduta, ma la penultima. E nell'ultimo consiglio non è stato possibile approvare questi verbali proprio perché la distanza tra i due consigli comunali è stata breve e non c'è stato il tempo materiale da parte della cooperativa di effettuare la sbobinatura e la trascrizione. Quindi partiamo con i verbali della seduta del 27 giugno, la penultima. Astenuti? Zero. Contrari? Zero. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio Comunale approva. Adesso invece passiamo alla seconda votazione, ovvero i verbali della seduta del 9 luglio, l'ultima seduta. Allora, dunque, il sindaco non era presente. Il sindaco esce dall'aula, quindi mettiamo a verbale che il sindaco esce dall'aula e non partecipa alla votazione. Astenuti? Zero. Contrari? Zero. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio Comunale approva. Passiamo, prima di passare al punto 2, il punto successivo all'ordine del giorno, sentiti i capigruppo, io passerei prima la parola all'assessore Berardi per delle comunicazioni. Prego.
Berardi, sì, scusate, non era all'ordine del giorno, però ritengo che sia necessario, importante informare tutti i consiglieri relativamente all'avviso che i cittadini hanno ricevuto per quanto riguarda la tassa rifiuti, avviso che da quest'anno è stato affidato a Poste Italiane. Poste Italiane nell'avviso, quindi nelle due rate che ha inviato ai cittadini, non ha tenuto conto di due addizionali, dell'addizionale ECA e dell'addizionale MECA. Addizionali che quindi, qualora l'amministrazione comunale non incassasse, deve comunque riversare agli enti competenti. Sono nostre quelle per legge, quindi sono delle addizionali dovute per legge che quindi non hanno una partita di giro, ma rimangono comunque, quindi nelle casse comunali. E la mancanza quindi di Poste Italiane di queste due addizionali ha fatto sì che i bollettini che sono arrivati alle famiglie sono bollettini a questo punto non corretti. Quindi, oltre il danno, anche la beffa con Poste Italiane, perché ricorderete tutta la vicenda. Appena ci siamo accorti di questo errore nell'elaborazione dei bollettini, abbiamo subito fatto una lettera dove ritenevamo Poste Italiane a questo punto responsabile dell'eventuale danno patrimoniale che l'amministrazione avesse dovuto subire da questo errato conteggio loro e anche di un eventuale danno d'immagine che ne derivasse. E logicamente Poste Italiane subito si è attivata, inizialmente riteneva di non essere lei l'ente responsabile di questa questione, poi alla luce anche di quella che è la lettera che è arrivata in questi giorni in comune il 7 agosto, notiamo che Poste Italiane in qualche modo si scusa della vicenda e ha proposto una soluzione di questo tipo. Siccome noi abbiamo mandato, sono arrivate le famiglie due bollettini con scadenza 1 luglio e 1 settembre, Poste Italiane a proprie spese, quindi rielaborando altri bollettini, manderebbe alle famiglie due tipi di bollettini. Un bollettino relativo alle solo addizionali per coloro che avessero già pagato la rata unica. Quindi coloro che già, non so quanti saranno, che hanno pagato per non tornare poi a ripagare a settembre, hanno già pagato in maniera unitaria i due bollettini, a questi arriverebbe il bollettino singolo delle due addizionali che andrebbero a ripagare. Invece a coloro che hanno pagato la prima rata ma non la seconda, arriverebbe un nuovo bollettino sostitutivo della seconda rata, comprensivo delle due addizionali ECA e MECA che non sono state inserite. Logicamente di tutta questa vicenda, quindi, oltre che probabilmente avere anche famiglie che possono anche non rendersi conto che questo nuovo bollettino integrativo verrà data un'informazione adeguata, ho chiesto anche alla dottoressa Masi di fare anche un comunicato stampa per avvisare tutte le famiglie di questo errore e quindi come comportarsi con i due bollettini integrativi che arriveranno, però ecco, credo che sia necessario innanzitutto informare tutti i consiglieri, informarli e metterli al corrente di come l'amministrazione si è attivata con Poste Italiane. L'unico problema è che alcune famiglie potrebbero, quando vanno a ripagare, purtroppo avranno il costo ulteriore dell'euro e mezzo, ovvero dei diritti di Poste, non so se è un euro e mezzo, un 20, quello che è, sul quale abbiamo cercato di trovare una soluzione. Loro al momento dicono che ecco, su quella partita non si riesce a trovare una soluzione perché loro non possono esentare ad esempio gli uffici postali del Comune di Nuova Felta nel chiedere quella addizionale. Quindi ecco, questo quella commissione. Questo è l'unico problema che ne emerge, se non il fatto che alle famiglie arriverà un nuovo bollettino che quindi è per qualcuno integrativo della seconda rata, per altri è un bollettino che dovranno andare a ripagare solo per le addizionali. Quindi Poste Italiane ha comunque sottolineato che l'operazione sarà senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione, perché logicamente si sono resi conto di aver sbagliato e tutta l'operazione quindi la sosterranno come onere Poste Italiane.
Grazie Assessore Berardi. Chiede la parola il consigliere Vannoni, prego.
Vannoni, in merito a questo io avrei due o tre cose da chiedere. Allora, innanzitutto, così, la prima cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi è se per caso qualcuno non avesse pagato niente, forse sarà il caso di prevedere anche un ammontare totale dell'addizionale più il non pagato, perché se arriva solo la seconda rata più gli addizionali che mancano, chiaramente poi il conteggio sfugge nel caso qualcuno non avesse pagato ancora niente, quindi dopo la cosa diventa ancora più complicata. Poi volevo sapere quanto in percentuale era calcolato l'ammontare di questo importo di addizionale mancante, più o meno di quanto si tratterà. E come pensate in concreto di dire alle famiglie, come di informarle? E l'altra cosa che mi veniva da chiedere era, me la sono dimenticata.
Se intanto ti voglio dare la risposta.
Sì, rispondimi intanto qui, sì, scusa.
Allora, l'entità delle addizionali in percentuali non ricordo, mi può venire in aiuto la Patrizia, comunque in valore assoluto siamo sui 90.000 euro. Quindi un 5 più 5, ok, quindi diciamo, sì, le due addizionali sono l'ECA 5%, la MECA 5%, quindi in percentuale è un 5 e un 5, in valore assoluto vogliono dire un minor gettito di circa 90.000 euro. Per quanto riguarda l'informazione che dovrà essere data alle famiglie, pensavamo appunto di utilizzare i mezzi di informazione, di comunicazione, quelli classici, quindi quotidiani, giornali, attraverso un comunicato stampa, in più utilizzare il sito del Comune con un'informativa adeguata. La terza cosa, per coloro che non hanno pagato il primo bollettino o il bollettino unico, che quindi diciamo che sono inadempienti rispetto alla scadenza, loro possono comunque sempre utilizzare i loro due bollettini più il terzo bollettino relativo solo alle addizionali.
L'altra cosa era questa. Volevo chiedere come mai è stato anticipato, ecco, a 2 mesi prima, proprio l'incasso di questo tipo di imposta.
Sì, storicamente diciamo che l'incasso o l'emissione dei ruoli della tassa rifiuti erano settembre-novembre. Quest'anno la ragioneria, e se ricordate in consiglio comunale nella discussione sul bilancio era stato evidenziato, ma probabilmente non si è approfondito più di tanto. La ragioneria aveva chiesto, per esigenze di casse legate ad una minore liquidità derivante da ICI, eccetera, eccetera, di poter anticipare a luglio e a settembre i due bollettini e non settembre e novembre. Quindi per una esigenza puramente di liquidità di cassa da parte della ragioneria che aveva chiesto questa necessità e quindi questa scelta.
E Vannoni, forse era il caso però di comunicarlo alle famiglie, secondo me questa cosa siamo stati manchevoli perché sono arrivati i bollettini, nessuno sapeva
su
niente.
Questo posso concordare.
Bene, prego, chiede la parola al consigliere Delfini.
No, dicevo Gabriele, nel far sapere alla gente questa cosa, secondo il mio punto di vista, il metodo che viene utilizzato ad esempio per le ordinanze, quindi magari dei volantini o manifesti che vengono attaccati negli, può essere incisivo, soprattutto per gente anziana o cose di questo genere qui.
Va bene, giusto.
Grazie. Ravezzi, prego.
Grazie Presidente. Dunque no, io volevo fare una valutazione su un altro aspetto, nel senso che è vero che le nuove cartelle integrative verranno emesse senza alcun onere per l'amministrazione, però è vero che verranno emesse con onere per l'utenza, che si troverà a pagare questo famoso €50 senza avere alcuna responsabilità. Cioè il cittadino non ha sbagliato nulla nei conteggi. Non credo sia giusto richiedere al cittadino che nulla ha sbagliato anche questo ulteriore sborso. Io adesso non so di chi sia la responsabilità, se dell'amministrazione o delle poste. Credo che ci sia un confronto in questo senso, però ecco, alla fine credo che, ecco, addebitare al cittadino questo esborso che, ripeto, non deriva da alcuna sua responsabilità, non sia una cosa né corretta né legittima, anche se l'importo è un importo sicuramente limitato, che comunque però sono dovuto. Grazie.
Grazie. Prego,
Gerardi. Io, per carità, adesso su di chi è la responsabilità è logico, ma anche la controparte, quindi no, è difficile adesso dire sono stati loro. Leggo le ultime 2 righe della loro lettera: si resta a disposizione per chiarimenti, rappresentando il rincrescimento per quanto accaduto. Insomma, quindi credo che, no, tra virgolette, sottolineano che è stata una mancanza in buona fede loro. Però al di là di questo, noi nella lettera che abbiamo fatto, ripeto, una lettera anche abbastanza dura, abbiamo chiesto quindi il risarcimento dell'eventuale danno economico, il risarcimento danno d'immagine, ma soprattutto che non ci fosse alcun onere a carico né dell'amministrazione né dei cittadini, i quali, come sottolineavi tu, non hanno nessuna responsabilità di questa vicenda. Per chi non ha pagato la seconda rata, diciamo che onere aggiuntivo non c'è, perché di fatto il secondo bollettino va a sostituire quello che già avevano. Onere c'è per chi ha pagato tutto in un'unica soluzione. Noi su questo con Poste Italiane cercheremo adesso di farlo presente, e riproveremo, ancorché il cittadino paghi l'€20, poi magari a pensare ad una sorta di rimborso, non so, e quindi con Poste Italiane cercheremo di approfondire questa vicenda. Comunque ritengo che sia corretto che le spese, ancorché contenute e modeste, non gravino su chi non ha nessuna responsabilità.
Bene, grazie. Direi che possiamo passare ora al punto successivo, quello delle interrogazioni. Faccio solo una raccomandazione ai consiglieri, visto che la cooperativa l'ultima volta ha avuto qualche problema nel riconoscere le nostre voci, in quanto spesso abbiamo parlato senza dire il nostro nome. Oltre ai consiglieri, anche chi consigliere non è. L'ultima volta sono intervenuti il revisore dei conti, la dottoressa Masi. Quindi io prego sempre chiunque intervenga a dire prima il proprio nome. Adesso passiamo alle interrogazioni. Punto 2 all'ordine del giorno. Interrogazione del consigliere Mauro Ravezzi relativa alla vertenza in materia di lavoro Comune di Nova Feltria, iniziali RMP. Prego consigliere Ravezzi per l'illustrazione.
Grazie presidente. Ravezzi. Dunque, faccio una brevissima premessa, nel senso che per chi non fosse informato, questa qui è un'interrogazione che viene ripresentata e fa seguito ad una precedente che nella passata seduta non ha trovato piena risposta. Per questo motivo mi sono visto costretto a ripresentarla. Do lettura dell'interrogazione. In merito a quanto in oggetto, considerato che in data 26 maggio 2012 lo scrivente depositava presso gli uffici in indirizzo un'interrogazione vertente al contenzioso di cui sopra. L'interrogazione inserita nell'ordine del giorno dell'ultimo consiglio, 9 luglio ultimo scorso, è risultata completamente insoddisfacente nella replica dell'interrogato in virtù del fatto che i quesiti proposti non hanno trovato compiuta risposta, tanto da costringere lo scrivente a ripresentare la presente. Data la gravità dei toni e delle affermazioni contenute nella sentenza di condanna dell'ente, se ne ricordano per brevità espositiva solo alcune, quali compendio e prontuario dell'abuso, vie e prova dell'abuso, mala fede, assoluto spregio del diritto, mal governo e abuso. È interesse dei cittadini contribuenti e del Consiglio conoscere l'ammontare delle spese sostenute dall'amministrazione in una vicenda che costituisce, nostro malgrado, una brutta pagina della storia amministrativa di questo Comune e sulla quale si auspica che le autorità competenti facciano piena luce. Tanto considerato, si richiede di conoscere in maniera analitica le spese dirette e indirette sostenute dall'amministrazione, in particolare risarcimento danni e retribuzioni arretrate da corrispondersi alla dipendente, spese legali e di lite delle parti in tutti i gradi e procedimenti del caso, consulenze e ogni altra voce inerente alla vicenda. Quesito 2. Se è intenzione dell'amministrazione presentare impugnative innanzi alla Corte di Cassazione, probabilmente il primo caso nella storia di questo Comune, e se sì, conoscerne le motivazioni. Sappiamo che è stato richiesto una consulenza legale ad un esperto, e sappiamo che la consulenza è arrivata, quello che è il suo parere, e confidiamo che il sindaco stasera ci informi di quello che è emerso da questo parere richiesto. Grazie.
Grazie Ravezzi. Ora passo la parola al sindaco per la risposta. Prego.
Grazie, buonasera a tutti i presenti. Innanzitutto volevo dire che nel rispondere al signor consigliere Ravezzi desidero precisare che alle sentenze bisogna portare rispetto, direi grandissimo rispetto, e se possibile non devono essere strumentalizzate. Tutti voi conoscete la grande stima e il grande rispetto che io ho per le leggi, per la magistratura e per tutte le forze dell'ordine, per cui lungi da me anche il solo pensiero di poter commentare la sentenza. Faccio solo presente al signor consigliere Ravezzi che in base al principio epistemologico PET, altre volte ci ha fatto presente in questa sala, che vuol dire principio di evidenza totale, il fatto di riportare solo alcune parti virgolettate di un documento non è il modo epistemologicamente corretto di rappresentare i fatti, e la conoscenza che ho recentemente ho potuto vedere anche di Monti nella vicenda recentissima. Lo stesso Monti ha criticato il fatto che fosse stata riportata solo una parte della frase. Per cui direi che sarebbe bene, come dire, non basarsi solo su una parola, ma bisognerebbe vedere il contesto intero, l'insieme dei dati, conoscere la storia dall'inizio, dalla rappresentazione che ha fatto il primo avvocato, leggere i documenti, leggere tutto il faldone. Dopodiché uno potrebbe averne forse una conoscenza diretta, ma io faccio il medico, non voglio mettermi a parlare di cose che non conosco e soprattutto io ho l'abitudine, come dire, le sentenze le accetto, non le commento, tant'è vero che la RACIS è già stata assunta dal Comune, cosa nota a tutti, a dimostrare che quello che dico poi viene fatto. Per ciò che riguarda il punto 1, risponderà per quanto riguarda le cifre e le spese la nostra responsabile dell'ufficio ragioneria, però vorrei fare io adesso terminare al punto 2, così completo il mio intervento, precisando che l'obiettivo di questa amministrazione è quello di fare gli interessi e solo gli interessi della popolazione del Comune di Nova Feltria. Per cui andare in Cassazione o meno dipenderà se le risultanze sono congrue e confacenti a questo interesse. Siccome non è una cosa che io posso decidere di testa mia per fare piacere o non fare piacere a qualcuno, ma lo voglio fare solo a ragion veduta sulla base delle analisi corrette da parte di un esperto, noi ci siamo rivolti a un super esperto, a un principe del foro, al quale abbiamo chiesto un parere e abbiamo chiesto anche che fosse un parere scritto. Vorrei precisare che in tal senso tutti gli assessori che sono qui presenti e anche il sottoscritto sindaco hanno rinunciato allo stipendio del mese di luglio per avere questo parere da parte di questo principe del foro. Per quanto mi risulta il parere è arrivato, io di persona non l'ho letto, ma mi riferiva la segretaria, potrà poi se c'è là dietro leggerlo, che l'indicazione di massima sarebbe quella di non procedere ulteriormente, di non andare a portare ricorso in Cassazione, per cui noi siamo orientati ad adeguarci a quello che è il parere dell'esperto, come fa un paziente quando sente il medico e si adegua alla terapia che gli viene data senza fare un po' di testa sua. Grazie.
Dunque, a completezza dell'interrogazione direi di farci dare qualche cifra dal responsabile finanziario del Comune, dottoressa Masi, che tra l'altro ringrazio anche della presenza. Prego, se gli potete passare un microfono.
Masi, come avrete potuto vedere in cartella, c'è una mia relazione nella quale, diciamo, queste cifre sono già specificate. Quindi praticamente abbiamo le retribuzioni arretrate all'ordo degli oneri previdenziali e assicurativi per il 2010 pari a 25.166,97, retribuzioni all'ordo degli oneri previdenziali e assicurativi anno 2011 27.703,87, poi abbiamo il 2012 limitatamente al 15 luglio 2012 perché dal 16 è stata assunta pari a 14.996,50. Poi ci sono gli interessi legali maturati al 15 agosto 2012, perché poi appunto il 16 avrà la disponibilità della somma, perché i mandati saranno effettuati lunedì prossimo, o pari a 809,75. Poi ci sono le spese legali di controparte, quindi dell'avvocato della signora, relativamente alla prima sentenza, quella del febbraio 2012, per un totale di 2.992,78. Poi le spese legali legate alla sentenza d'appello 5.033,70, alla quale per completezza aggiungiamo le spese legali sostenute dall'ente per intero sulla vertenza. E qui per intero perché partiamo dal parere legale richiesto inizialmente all'avvocato, poi abbiamo il processo per l'accertamento preventivo, il primo grado e poi l'appello. Abbiamo ad oggi liquidato, quindi pagato all'avvocato 11.825,52 e abbiamo un'ultima nota, la quale ancora non è stata liquidata, pari ad euro 2.045,59. Questo ovviamente tutto è comprensivo di IVA, contributi, oneri previdenziali e assicurativi.
Grazie Patrizia. Adesso io restituisco la parola al consigliere Ravezzi per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta. Prego.
Grazie Presidente Ravezzi. Dunque, io per brevità la volta scorsa mi sono permesso così di riportare solamente alcuni punti che ritenevo significativi di una sentenza che, ricordo, viene letta a nome del popolo italiano. Ora, io qui ho la sentenza. Se pensate che io possa aver strumentalizzato la cosa, posso dare la lettura dell'intera sentenza, che non viene detta a nome di Mauro Ravezzi, ma viene detta da un giudice. Procedo con la lettura dell'intera sentenza e poi vediamo se ho strumentalizzato qualcosa. Vogliamo fare questa cosa? Non c'è problema. No, no, siccome viene detto che io colgo alcuni passaggi, strumentalizziamo, cioè io leggo la sentenza e così vediamo cosa è stato strumentalizzato e non, non c'è problema, ce l'abbiamo qui.
Però la sentenza comunque sia è agli atti, penso che tutti i consiglieri la
sì,
conoscano.
Sì, però
le tue motivazioni, non vedo la necessità di andare a leggere una sentenza adesso.
Sì,
comunque, Mauro.
Siccome il sindaco Marani ha fatto delle affermazioni, io volevo controbattere a quelle che sono affermazioni, no? Ecco, quindi per me, dico, non c'è nessun problema di dar lettura di un atto pubblico, però per non annoiare il pubblico ovviamo, gli atti ci sono e quindi ci avrà modo di verificare se è strumentalizzato o meno quello che stavo dicendo. Ho preparato una piccola nota a cui darò lettura. L'intera vicenda, dalle dinamiche a dir poco discutibili, che di certo non brillano di cristallina chiarezza, oltre ad aver lasciato attonito il giudice del lavoro, lascia attoniti anche noi. In tal senso, è certamente interesse dell'amministrazione che venga fatta piena luce da chi di competenza ed accertare le responsabilità del caso, poiché, alla luce dei toni della sentenza di appello, destinata a divenire incontrovertibile, almeno questo alla luce del parere del professor Carlo Zoli che è stato interpellato, è verosimile che responsabilità ve ne siano. L'ostinazione del Comune nel resistere sulle proprie posizioni e nel tentare di negare un legittimo diritto all'assunzione ha prodotto il danno quantificato stasera, che vede l'epilogo nel parere legale che sconsiglia la prosecuzione del contenzioso. Parere dal quale si evince, in sintesi, come la strategia difensiva del Comune prendesse le mosse da una giurisprudenza datata e superata in virtù della riforma del pubblico impiego, cui faceva seguito la formulazione e la presentazione di un appello carente su alcuni punti essenziali, oggi non più controvertibili. Questo è un pochino, mi sono permesso di sintetizzare il parere del professore. È bene ricordare, se qualcuno se lo fosse dimenticato, che l'intera vicenda nasce da un bando di concorso indetto da questo comune per un posto inserito nella programmazione del fabbisogno del personale, poi improvvisamente sparito lo usa il giudice, regolarmente svoltosi e vinto, al quale lo stesso comune si è rifiutato di dare attuazione, se non a seguito di sentenza costitutiva del rapporto di lavoro stesso. Confido che il senso di caparbietà dimostrato dall'amministrazione nell'insistere sulle proprie posizioni non finisca per turbare la serenità del rapporto di lavoro costituitosi. Nella delibera numero 68 del 16 luglio 2012, con cui si richiede il parere legale di cui sopra, con un tetto di spesa di 4.500 euro, tali timori affiorano. Nella stessa viene rappresentato l'iter giurisprudenziale e sottaciuti passaggi essenziali, ovvero che, con determinazione dirigenziale numero 36 del 5 dicembre 2008, questa amministrazione indiceva un bando di concorso pubblico per titoli d'esami per la copertura a tempo pieno indeterminato di numero 1 posto di collaboratore amministrativo categoria B, posizione giuridica ed economica B3. La signora R risultava vincitrice del suddetto. L'amministrazione comunale non ottemperava l'obbligazione assunta con il succitato bando. La signora R si vedeva pertanto costretta a proprie spese a proporre ricorso al Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro al fine di far valere le proprie legittime pretese e ragioni. Ecco, questi passaggi io ritengo che fossero essenziali per far capire al lettore di che cosa si stesse parlando. Ancora, nella stessa, si legge in premessa che non si intende aggravare ulteriormente il danno subito dall'amministrazione, ma il danno lo ha subito in primis la dipendente e lo hanno subito i cittadini contribuenti, danno causato, citando le parole del giudice d'appello, dalla illegittimità della condotta del comune, dal malgoverno e dall'abuso. Credo sia chiaro che questo spreco di denaro pubblico non debba essere pagato dai sacrifici dei cittadini contribuenti. Ci aspettiamo per coerenza la medesima ostinazione e impegno da parte dell'amministrazione nel perseguire la chiarezza e nel pretendere l'accertamento delle responsabilità del caso. Grazie.
Grazie.
Ah, ovviamente per queste motivazioni mi ritengo assolutamente insoddisfatto.
Bene. Concluso il punto 2 delle interrogazioni, io lo devo concludere per... non posso. Sì, io devo concludere il punto 2 perché il regolamento parla chiaro, lo so, però ogni volta non è molto chiaro invece. Comunque sia, i successivi punti all'ordine del giorno trattano il medesimo tema, quindi avremo ampiamente modo tutti quanti di poterci esprimere. Quindi analizziamo ora il punto 3 all'ordine del giorno, variazione al bilancio 2012, e passo la parola all'assessore Berardi per l'illustrazione del punto. Prego.
Berardi. Io credevo che Ravezzi si potesse dichiarare soddisfatto, visto che comunque il contenuto di quello che dicevi era, per carità, mi rendo conto, insoddisfacente. Non si può più parlare, però le domande che hai fatto, delle risposte sono state date in maniera esauriente, no? Quindi, sia. Ok, ma l'interrogazione non era nel merito, l'interrogazione era sul riconoscere alcune questioni. Uno, l'aspetto la spesa, il secondo, se l'amministrazione si fosse appellata o meno in Cassazione. Quindi a queste due domande sono state date risposte, no? Quindi, ok. Comunque, visto che poi anche i punti successivi, il 3 e il 4, sono tutti legati a questa vicenda, solo per questo motivo l'ho inserito. Il punto 3, quindi, che riguarda una variazione al bilancio 2012, dicevo, legato a quanto abbiamo discusso poc'anzi nell'interrogazione. E con questa variazione al bilancio, di fatto viene incrementato quello che è un capitolo di bilancio relativo al fondo sperimentale di riequilibrio, e viene incrementato di 45.534,82 euro. Rispetto quindi a quanto avevamo stanziato a bilancio in sede di approvazione del bilancio preventivo, andiamo ad incrementare il capitolo del Fondo sperimentale di riequilibrio, poiché in una delle ultime comunicazioni fatte dal Ministero ci evidenziano che il Fondo sperimentale di riequilibrio per il Comune di Nova Feltria è di 1.236.980 euro. Con una precisazione da fare, di questo 1.236.980 vi sono 25.945 che di fatto sono sospesi. Quindi il Ministero dice: le amministrazioni possono utilizzare nel proprio bilancio la somma di 1, 2, 36, però sappiate che 25, 9, 45 sono al momento sospesi perché dovrebbero arrivare da quei comuni che non hanno rispettato il patto, per cui per prudenza abbiamo deciso di non considerare questi 25.945. Pertanto il Fondo sperimentale di riequilibrio, così come comunicatoci dal Ministero al netto di quella somma sospesa, è di 1.211.034, che rispetto a quanto indicato, a quanto previsto in sede di bilancio preventivo lo scorso 27 giugno, avevamo noi previsto 1.165.000. Quindi di fatto possiamo prevedere con questa variazione una maggiore entrata di 45.534. Maggiore entrata di 45.534 che quindi proponiamo con questa delibera di andare a integrare il fondo sperimentale di equilibrio, portandolo quindi a 1.211.000. Oltre a questa variazione di aumento delle entrate, proponiamo anche di istituire un capitolo di spesa, quindi una maggior uscita, di 5.650 euro, da andare quindi ad aumentare il capitolo degli incarichi per liti ed